26.278.
Perciò ricorrevo una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una piscina, chiamata in ebraico Betesda, munita di 5 portici. Sotto di essi giaceva una folla enorme di ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, in attesa del movimento dell'acqua, perché l'angelo del Signore scendeva in tempo determinato nella piscina e l'acqua si agitava. Allora il primo che si immergeva dopo l'agitazione dell'acqua era guarito del suo male, qualunque fosse. Era pure là un certo uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che in questo stato durava da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'ammalato rispose: «Signore, io non ho alcuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua è stata agitata, onde, mentre io vi giungo, un altro vi è già sceso prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina».
Allora questa sera cerchiamo di fermarci su questo versetto. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che in questo stato durava da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» Ecco, e cerchiamo se il Signore ce ne dà la possibilità di intendere la lezione che è contenuta in questo versetto. Prima abbiamo visto le cause, o meglio la causa della malattia, la vera malattia spirituale, no? Della vera malattia dell'uomo, ed abbiamo visto anche domenica scorsa le conseguenze, gli effetti di questa malattia. Teniamo presente che la malattia inizia nell'uomo dal momento in cui egli sospende il cammino della vita, cammino che necessariamente porta alla porta delle pecore ed introduce nella città di Dio, ma per passare attraverso la porta delle pecore si richiede il superamento dell'io. Se tale superamento non avviene, l'uomo incomincia a cadere malato, a giacere quindi sotto quei portici, attorno alla piscina, e a dover aspettare il movimento dell'acqua perché tutto stagna nella sua vita. Adesso qui si puntualizza se veramente uno ha volontà, la volontà di uscire da questa malattia, che è l'essenza della domanda che fa Gesù: vuoi essere guarito? Cioè interroga se lui vuole. Ma prima di tutto a me sembra di dover mettere in evidenza quello che colpisce qui è l'iniziativa di Gesù, cioè per questo fatto. Generalmente noi notiamo che in tutte le guarigioni abbiamo sempre la sollecitazione da parte delle creature, o da parte dei malati, o da parte, non so, dei parenti, o degli stessi discepoli, oppure dei conoscenti, che portano il malato a Gesù, invocano, pregano, Gesù che generalmente resiste, o chiede un atto di fede, o rafforza la fede. Abbiamo sempre questi due fattori nelle guarigioni che effettua Gesù: la richiesta del malato o di chi per esso, e la richiesta da parte di Gesù di una certa fede. Il miracolo generalmente avviene come un soprappiù, ma troviamo che Gesù non prende lui l'iniziativa. Invece qui, in modo abbastanza strano, in riferimento a quello che è il modo di comportamento comune, noi troviamo che qui, senza che il malato chieda niente, Gesù stesso prende l'iniziativa e gli chiede se vuole essere guarito, offre, lui stesso offre la guarigione a questo malato che da lungo tempo giaceva lì. Ecco, perché indubbiamente tutto quello che Gesù fa, lo fa per darci una lezione, ed una lezione particolare per la nostra vita personale. Ora, questa sua iniziativa nell'offrire la guarigione al malato deve avere un significato, evidentemente, particolare. Ora, per poter cogliere il significato di questa iniziativa, ecco, io leggo il Vangelo, una parte del Vangelo di domenica prossima e qualche altro ancora episodio in cui si vede la stessa iniziativa di Gesù, e cerchiamo un poco, attraverso quello che si mette in evidenza da questi fatti qui, di cogliere il perché di questa iniziativa. Ecco, il Vangelo di domenica prossima sarà questo. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, da nascere cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché siano manifeste in lui le opere di Dio. Io devo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Viene la notte, quando nessuno può lavorare. Fin tanto che io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra e, fatto del fango con la saliva, ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella piscina di Siloè», che vuol dire inviato. Questi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva. I vicini e quelli che erano abituati a vederlo prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è costui quello che stava seduto a mendicare?» Alcuni dicevano: «È lui», altri: «No, uno che gli rassomiglia». Egli però assicurava: «Sono proprio io». Allora gli chiesero: «E come ti si sono aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e poi mi ha detto: va alla piscina di Siloè e lavati. Vi sono andato, mi sono lavato e ora ci vedo». Essi gli chiesero: «Dov'è colui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Era in un giorno di sabato che Gesù aveva fatto quel fango e gli aveva aperto gli occhi. Ecco, non andiamo avanti, fermiamoci a questo. Adesso leggo ancora qualche altro episodio che si mette in evidenza un fatto particolare. Questo lo troviamo in San Luca. Avvenne pure un altro giorno di sabato che egli entrò nella sinagoga ed insegnava, e là stava un uomo che aveva la mano destra secca. Ora, gli scribi farisei lo osservavano per sapere se guariva nel giorno di sabato e così trovare un pretesto per accusarlo. Ma egli, che intuiva i loro pensieri, disse all'uomo che aveva la mano secca: «Alzati, sta qui in mezzo». Questi si alzò e stette in piedi. Gesù disse loro: «Io vi domando, è permesso in giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una vita o troncarla?» Girando lo sguardo su tutti loro, disse a quell'uomo: «Stendi la tua mano». E questi la stese, e la mano ritornò sana. Ora essi, quasi forsennati, si misero a complottare su ciò che potessero fare a Gesù. Notiamo che sia nella guarigione di quel cieco nato, sia nella guarigione di questo uomo con la mano destra rattrappita, Gesù prende sempre l'iniziativa. Anche qui abbiamo due miracoli in cui Gesù prende l'iniziativa. Abbiamo ancora, finché ci servono di commento, per il passo su cui ci siamo soffermati stasera, ancora questo. Di poi Gesù insegnava in una sinagoga, e Luca 13:10. Luca capitolo 6, numero 6. Di poi Gesù insegnava in una sinagoga in giorno di sabato. Allora notiamo sempre questo sabato, che cade come una goccia. C'era là una donna posseduta da uno spirito che da 18 anni la teneva inferma ed era così curva che non poteva in alcun modo guardare al cielo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua infermità». E le impose le mani, e subito essa si raddrizzò e rendeva gloria a Dio. ma il capo della sinagoga intervenne, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato, dicendo al popolo: ci sono 6 giorni durante i quali si deve lavorare, venite dunque in quei giorni a farvi guarire e non in giorno di sabato. Gesù rispose e disse: ipocriti, ognuno di voi non si oglie forse il suo bue, il suo asino dalla stalla il giorno di sabato e non lo conduce a bere? E questa figlia di Abramo, tenuta legata dal demonio per 18 anni, non doveva forse essere sciolta da questo legame il giorno di sabato? Mentre parlava così, i suoi avversari arrossivano, ma tutto il popolo si rallegrava delle cose meravigliose che gli faceva. Ne dico ancora uno. In un sabato, Gesù, per ristorarsi, entrò nella casa di un capo dei farisei, i quali lo spiavano. Davanti a lui c'era un idropico. Gesù, prendendo la parola, disse ai dottori della legge, ai farisei: è permesso guarire in giorno di sabato? Essi tacquero. Allora prese per mano colui, lo guarì e lo congedò. Poi, rivolto ad essi, soggiunse: chi di voi, se il suo asino e il suo bue cade in un pozzo, non lo tira subito fuori anche il giorno di sabato? E in questo nulla gli potevano ribattere. Ecco. Adesso ritorniamo al nostro passo. Abbiamo visto in tutti questi miracoli che Gesù prende lui l'iniziativa, però questa iniziativa, questi miracoli, vengono tutti a coincidere con il giorno di sabato. Ora, evidentemente, è proprio per dimostrare una certa sua tesi che Gesù prende l'iniziativa, quindi non è certamente per guarire quei malati che Gesù prende l'iniziativa, perché Gesù non è venuto per fare dei miracoli, ma era per salvare gli uomini, quindi per riportare gli uomini ad una certa essenzialità che era venuta meno, che tutte le opere che il Signore fa, le fa per salvare l'uomo. Ora, è proprio questo pensiero qui, di questo sabato, che ci fa, dal momento che è associato così, su cui noi dobbiamo soffermarci per cercare di intendere la ragione di questa iniziativa di Gesù. Ora, il sabato è presentato come il giorno del riposo del Signore. Dopo 6 giorni della creazione, il settimo giorno ebraico, il sabato, è il giorno del riposo. E questo giorno del riposo del Signore, però, è stato inteso dagli uomini come anche un loro giorno di riposo, cioè come l'applicazione, dover applicare una certa regola: il settimo giorno ti riposerai. Ma la legge, il comando, la regola, il settimo giorno ti riposerai, non è l'ordine a fare niente in quel giorno, perché non è che il Signore il settimo giorno abbia fatto niente. Gesù stesso dirà poi in seguito, lo troveremo proprio nel seguito di questo Vangelo, si giustificherà della sua opera nel giorno di sabato dicendo: il Padre mio opera tuttora. Eravamo nel giorno di sabato, il Padre mio opera tuttora, il Padre opera. E allora in che cosa consiste questo riposo del Signore? E in che cosa consiste questo riposo al quale gli uomini sono invitati in quel giorno? Il riposo del Signore è questo cessare dall'operare esternamente per rientrare nella sua vita trinitaria, nella sua essenza, lì dove c'è il Signore trova la sua pace. E abbiamo San Paolo che ci aiuta in questo commento dicendo: se oggi udirete la sua parola, la parola di Dio, sforzatevi di entrare nella sua pace, cioè sforzatevi di entrare nel giorno del suo riposo. Allora qui cominciamo ad approfondire, a capire un pochino qual è il significato di questo riposo. Il riposo di Dio del settimo giorno è una dichiarazione all'uomo, perché tutto quello che è detto e tutto quello che il Signore ha fatto, lo ha detto e lo ha fatto per gli uomini. Gesù lo dirà apertamente: anche il sabato è stato fatto per l'uomo. Ma cosa vuol dire che anche il sabato è stato fatto per l'uomo? Cioè vuol dire che in questo giorno l'uomo non è che si è invitato a fare niente, ma in questo giorno l'uomo è invitato ad entrare in Dio, cioè ad entrare nella pace di Dio. Come ha detto San Paolo, se oggi udirete la sua parola, sforzatevi di entrare nella sua pace, cioè sforzatevi di entrare nella vita di Dio, perché Dio ha la sua pace in se stesso. Quindi sforzatevi quindi di raccogliere tutte le opere dei sei giorni di Dio che il Signore fa giungere a voi, sforzatevi per entrare attraverso queste sue opere, sforzatevi per entrare nell'essenza, nella conoscenza di Dio, nella vita di Dio. Invece, intendendo il settimo giorno come il dover applicare una regola, un comandamento, cioè il fare niente o riposarsi, cosa succede? Succede che l'uomo dice: io lavoro sei giorni, il settimo giorno mi riposo, con ciò lo consacro al Signore, applico il suo comando, faccio niente e mi salvo. Ora, proprio nel dire io faccio la volontà di Dio, applico la legge, la regola dettata da Dio e faccio niente questo giorno, cioè il confondere la volontà di Dio con un certo modo di essere qui in terra e non passare quindi a quello che è l'anima, quello che è il significato dell'opera di Dio, rende l'uomo malato paralitico. Per cui l'uomo ritiene di essere salvo facendo la volontà di Dio, cioè oggi come sono, per quello che faccio o non faccio, questa è la volontà di Dio, e se io mi comporto così, cioè mi riposo, faccio niente, io sono salvo. Naturalmente l'uomo dicendo io sono salvo facendo questo o non facendo questo, si paralizza proprio in quello che Dio gli chiede, quello di sforzati di entrare, che nel settimo giorno è stato dato affinché l'uomo si sforzi di entrare nella pace del Signore, di entrare, che la pace del Signore è poi la pace nostra. Ora il Signore dopo sei giorni si è ritirato nel suo riposo per invitare gli uomini ad entrare in quello. Quando Gesù dice adesso io me ne vado, si lamenta perché i suoi discepoli, avendo sentito dire che lui se ne andava, hanno cominciato a pensare con tristezza che sarebbero rimasti soli, invece di interrogarlo circa il luogo, ecco, in cui lui sarebbe andato. E lo dice: ecco perché io vi ho detto che me ne vado, vi siete rattristati e nessuno mi interroga dove va. Ecco, il Signore parla affinché noi lo seguiamo, affinché noi lo interroghiamo, affinché noi cerchiamo di capire qual è il significato della sua opera. Ora, qual è il significato del settimo giorno, di questo giorno in cui il Signore, dopo aver creato tutte le sue opere, si ritira? Questo il Signore, questo settimo giorno, è invitare tutti noi a passare dalla creazione a Dio, a raccogliere quindi il frutto dell'opera dei sei giorni, a raccoglierla in Dio per conoscere Dio, perché soltanto chi raccoglie in Dio riceve mercede di vita eterna, cioè riceve una conoscenza di Dio. Allora dico, il fatto di intendere come volontà di Dio il fare niente, il fermarci, il riposare, ma il riposare qui in terra e non preoccuparci di sforzarsi per entrare, è una paralisi dell'uomo. Ora, di fronte all'uomo che fa niente, c'è una soluzione unica. Ecco la ragione per cui abbiamo il Figlio di Dio che per fare la volontà del Padre, cioè per intendere, per significare all'uomo il significato di quello che il Padre ha fatto, prende l'iniziativa. Di fronte a colui che dice io mi salvo facendo la volontà di Dio, facendo questo, di fronte a colui che ritiene già di essere salvo con una certa regola, non c'è niente altro da fare che Dio stesso che prende l'iniziativa per svegliarlo, per farlo camminare, perché quello sta fermo. Perché chi si ritiene salvo si ritiene come coloro che si tengono sani, si tengono giusti, però non si muove più. E invece no, è necessario muoversi. Ecco per cui troviamo qui questa iniziativa del Figlio di Dio sempre soltanto in giorno di sabato. Negli altri giorni invece lui aspetta che siano gli altri. Anzi, fa resistenza a fare dei miracoli, perché il suo messaggio è un altro. Quindi la ragione di questo la troviamo in questo fatto qui dell'iniziativa, e come dico ci conforta però tutti gli altri episodi che abbiamo letto, in cui anche questo è avvenuto il giorno di sabato, e vedremo poi tutte le conseguenze. Ora Gesù non guarisce questi malati o questo malato qui da 38 anni eccetera, non lo guarisce per lui stesso, ma lo guarisce per tutti gli spettatori che sono attorno e che gli solleveranno il problema che vedremo in seguito, proprio per il problema del sabato, per cui accusano il Cristo di essere un bestemmiatore, di non essere uno da Dio, un giusto, perché viola il sabato, non tiene conto del sabato. E il Signore lo fa di proposito proprio per far intendere che il sabato ha un'altra anima di quella che si intendono, al di fuori di quella che si intendono. Poi c'è ancora da tenere presente l'interrogazione che Gesù dice: vuoi essere guarito? Sembra un'interrogazione abbastanza la palissiana, strana, chiede ad un malato: vuoi essere guarito? Perché dall'altra volta abbiamo detto, il malato di per sé desidera, vuole la guarigione. Eppure, se Gesù chiede al malato: vuoi essere guarito? Evidentemente, perché è possibile che il malato non voglia essere guarito. Lo troviamo qualche volta, in certi casi, non so, di stanchezza di vita, in cui abbiamo l'uomo che desidera morire, e il morire è la conclusione di tutta una malattia. Per cui abbiamo dei malati che non desiderano guarire o che desiderano morire. È per questo che Gesù chiede: vuoi essere guarito? Ecco, il Signore, abbiamo detto molte volte, non fa le cose, i suoi miracoli, non li fa in modo magico, chiede sempre la partecipazione. E vuole che l'uomo prenda coscienza di quello che vuole, perché alla definitiva il Signore ci dà poi veramente quello che noi vogliamo. Ora, chiedendo quel malato: vuoi essere guarito? È quello che Dio, attraverso la nostra vita, a poco per volta, selezionando tutte le nostre scelte, chiede a noi: ma tu nella tua vita sai quello che vuoi? Che molte volte noi ci lamentiamo anche magari delle nostre malattie, dei nostri mali, delle nostre incapacità a camminare, eccetera, ma sappiamo veramente quello che vogliamo? Cioè, vogliamo veramente essere guariti? Oppure, non so, forse vogliamo essere malati magari per suscitare attorno a noi una certa compassione, un certo interesse, un certo amore. Ci sono molti che desiderano essere malati e vogliono restare malati per avere attorno a sé una certa attenzione, perché l'uomo vive molto di più di amore e di attenzione che, direi, del suo stesso star bene. Noi siamo tutti mendicanti di un pensiero, di un po' di interesse da parte di altri, di un po' di amore. E in fondo, direi, siamo disposti ad essere malati pur di ottenere un pochino di compassione, un pochino di amore da parte di qualcuno. E allora è lì, perché se noi teniamo presente che la nostra malattia, l'esistenza della nostra malattia, e poi questo non donarci totalmente all'essenziale, non dedicarci a quell'essenzialità, come dice Gesù: cercate prima di tutto il regno di Dio, non preoccupatevi del mangiare, del vestire, eccetera. E quante volte noi giustifichiamo le nostre malattie, per cui non possiamo, colui che non può mettere prima di tutto ciò che Dio vuole, noi mettiamo prima di tutto, è un malato. E quante volte noi giustifichiamo le nostre malattie, cioè il nostro non poter mettere prima di tutto ciò che Dio vuole, mettiamo prima di tutto, quindi vogliamo essere malati, giustifichiamo le nostre malattie e non vogliamo essere guariti, perché sappiamo che perdiamo qualche cosa che ci sta molto a cuore. Ecco, penso sia questa la domanda che Gesù fa ad ognuno di noi. Dice: ma tu veramente vuoi essere guarito? Ecco un tempo.
L'esempio che lei ha portato.
Ecco un tempo.
L'esempio che lei ha portato, che possono esserci dei malati che non desiderano guarire, su un piano fisico, cioè parlava di malattie fisiche, oppure questo può anche succedere?
Le malattie fisiche sono dei segni di quello che è la vera malattia, no?
Perché anche spiritualmente può succedere questo, che uno non vuol guarire per
soprattutto spiritualmente, io parlo spiritualmente. Le altre malattie sono, dico, un segno della vera malattia. Ora, se nel campo dei segni si verifica ciò, è perché nel campo sostanziale c'è questo, altrimenti non ci sarebbe il motivo della significazione.
Sì, sembra che non sia possibile che esista un malato che non voglia guarire.
Lei credo che sia molto alla portata, quanti malati immaginari, quanti che desiderano restare malati. E certo, la malattia è quella. Il voler essere malati è una malattia, evidentemente.
Un vittimismo.
Comunque dico, non parliamo tanto di malattie, perché quelli sono segni, malattie naturali.
Sì.
No, passiamo a quella che è la malattia essenziale.
Ecco.
Che la malattia essenziale è non mettere prima di tutto.
Sì, però pensavo che la causa del non voler guarire fisicamente può essere, forse, come diceva lei, la ricerca di se stessi in quanto il bisogno dell'attenzione degli altri. E spiritualmente quale può essere invece la causa?
Sempre quello. È il pensiero dell'io. Quando c'è il pensiero dell'io, l'uomo comincia a non voler più desiderare di essere guarito, a desiderare magari che il Signore stia lontano. Questa mattina sentivo anche nella predica, parlando di Geraseni, che supplicano Gesù di andarsene lontano perché sta rovinando i loro interessi. Quindi vedi, abbiamo uomini malati che chiedono a Gesù di stare lontano perché sta rovinando i loro interessi. Ora, Gesù è uno che impegna nell'essenziale, vedi? Quindi vedi con facilità si trovano persone che desiderano la loro malattia, desiderano non essere guariti. Per cui ecco il Signore venendo a noi dice: ma tu vuoi essere guarito? Cioè, sai quello che vuoi, e lo vuoi veramente? Oppure le reciti soltanto? Ecco. Passando però prima al problema del sabato, avete qualcosa da dire? Cioè circa quell'iniziativa, la giustificazione perlomeno di quell'iniziativa presa dal figlio di Dio, perché qui il figlio di Dio viene per dimostrarci qual è la volontà del Padre, che noi fraintendiamo. Come fraintendiamo, non so, quando il Signore dice non preoccuparti di mangiare e di vestire, e quindi allora io me ne sto lì tranquillamente e Dio provvede. Dico, no, guarda che Dio vuole che tu non ti preoccupi di mangiare e di vestire, affinché tu possa essere molto disponibile per ciò che ti deve impegnare a tempo pieno, l'anima, perché il tuo tempo interiore deve essere per questo. Quindi no, noi invece, intendendo nel pensiero dell'io, vediamo soltanto l'aspetto, diciamo, esterno della regola. Mi dici di non preoccuparmi, non mi preoccupo. Ah no, ma guarda che lui ti dice non preoccuparti perché tu possa preoccuparti di ben altro. Quindi, giorno festivo, giorno di riposo. No, ma guarda che se non ti dice di riposare, da tutti quelli che sono i pensieri del tuo io, del mondo, delle cose esterne, per applicarti, per sforzarti di entrare nella sua pace, non nel fare niente. Noi vediamo l'aspetto, ecco, nel pensiero dell'io. Nel pensiero dell'io traduciamo tutto in regola. Ecco, cioè, pietrifichiamo, ecco, lo spirito, lo rendiamo abitudine, norma, regola. Il fatto è questo, che noi diciamo questa è la volontà di Dio, perché magari Dio mi ha messo qui, sai, Dio mi ha stabilito questi doveri, Dio mi ha stabilito questi impegni, questa è la volontà di Dio, quindi sono giustificato, abbi per giustificato, Dio mi ha dato il cambio, altri di voi, mi ha dato la moglie, io non posso avere, abbi per giustificato, Ecco, il fatto di dire io sono giustificato, questa è la mia regola, questo non so, è il mio impegno, questo è il mio dovere, dovere di creatura, dovere di proprio Stato, diciamo, no? Sono giustificato, sono paralizzato. No, perché non cerco altro, sono a posto. Quando io faccio questo, gli altri magari in giorno di festa, dicevo, lavorano, io invece mi riposo, quindi sono salvo. Ecco, non mi muovo più, sono paralizzato. Ecco la paralisi di quest'uomo. Per cui di fronte dico l'uomo paralizzato significa l'uomo che si giustifica nei propri doveri ritenendo la volontà di Dio e non cerca Dio, ecco, non mette l'essenziale. Allora questo uomo è paralizzato, non c'è niente da fare, nell'uomo paralizzato soltanto Dio può intervenire a sbloccare, perché l'uomo si ritiene salvo così, di fronte all'uomo salvo solo Dio può intervenire, dice no, guarda che tu ti stai dannando, non sei salvo. Ecco, deve sbloccare una situazione che l'uomo pietrifica, l'uomo tende sempre a pietrificare le cose, no, a trasformarle in abitudini, in regole, in doveri, e quindi a privare la volontà di Dio, la parola di Dio, a privarla dell'anima. Allora qui abbiamo bisogno dell'iniziativa del Figlio di Dio. Ecco per cui Dio, il Figlio di Dio, il Cristo, prende l'iniziativa il giorno di sabato. Ecco, è soltanto il giorno di sabato, perché tutti gli altri miracoli, per la prima volta, non hanno l'iniziativa del Cristo.
Proprio per scalzare questa mentalità, questa...
Per salvare l'uomo, perché l'uomo tende. Signore, ti ringrazio perché io copio i miei doveri, eccetera, capisco che sono un uomo giusto, ecco, proprio questo. Ed è sempre il Figlio di Dio viene per salvare l'uomo, quindi per sbloccarlo da una situazione in cui lui si crede salvo, si crede giustificato, e lui dice no, guarda che non sei giustificato, che Dio ti ha creato affinché tu ti preoccupi di entrare nella sua pace. Nella pace di Dio, la pace di Dio è la vita di Dio, è la conoscenza di Dio, la conoscenza di Dio è vita eterna, sforzatevi di entrare in questa vita eterna, oggi, perché questa, ogni nostro oggi è un'offerta che Dio fa a noi di vita eterna, e sforzati di entrare, che domani non sai più.
Dice proprio oggi.
Se tu oggi senti la parola di Dio, forza di entrare, se oggi ascoltiamo. Sempre. Noi abbiamo l'oggi, non il domani. Il domani non è in mano nostra. Quindi la vita eterna ci è offerta oggi. E tu sforzati di entrare oggi. Dio oggi opera affinché tu entri. Qui la parola di Dio è una proposta affinché noi entriamo. La vita eterna ci è offerta, la vita eterna non arriva con la nostra morte. La vita eterna è già adesso, noi siamo già nella vita eterna. Ma dobbiamo sforzarci di entrare in questa vita eterna, perché possiamo essere cacciati fuori o possiamo restare fuori. Ecco, allora oggi afferrati alla parola che oggi Dio ti manda, afferrati a questa parola, vero? Ed entra, perché è attraverso la parola di Dio che noi entriamo nella città di Dio, ma bisogna che ci afferriamo a questa parola qui. E non diciamo, vero, ma io oggi non posso. Ecco, il rinviare domani non ci sarà più. Non gusteranno, non assaggeranno la mia cena. Ecco, vedete? Eppure cosa hanno messo? Hanno messo dei doveri davanti. I buoi, i campi, la moglie, eccetera, cose sacrosante. E Dio stesso, vero, ha dato il lavoro all'uomo, ha dato gli impegni, così. No. Tutto ciò che ci viene da Dio non deve essere per noi motivo di arenamento o motivo di ostacolo. I poveri possono essere motivo di ostacolo a Dio. Gesù stesso vi dice, per i poveri avete sempre con voi, non, quando si arriva il conflitto per cui in nome di questo io mi sottraggo all'impegno essenziale, c'è qualcosa che in te non va. Ora Dio vede attraverso la vita, seleziona, ci fa fare delle scelte. E attraverso queste scelte noi evidenziamo quello che ci sta veramente a cuore, cioè nel tuo cuore c'è veramente il pensiero di Dio o c'è altro. E allora a poco il Signore, la vita è tutta avere una selezione. E sì, attraverso questa selezione resta in noi solo e ci viene dato soltanto quello che noi abbiamo messo prima di tutto nel nostro cuore. Ad ognuno sarà dato ciò che veramente avrà voluto avere. Ecco per cui Dio risponde a quello che veramente noi vogliamo. Tu cosa vuoi? Ora non è che noi dobbiamo formulare, mi spiego la risposta, io voglio questo, ma noi giorno per giorno diciamo quello che vogliamo, perché ogni giorno noi dichiariamo apertamente quello che più ci sta a cuore, perché quello cui noi rivolgiamo il nostro interesse principale nella giornata, lì noi dimostriamo quello che vogliamo e il Signore ci dà questo, solo che donandoci, ecco perché la preghiera è soddisfatta, donandoci quello noi tocchiamo con mano, noi tocchiamo con mano il nostro errore tutte le volte che non mettiamo prima di tutto quello che lui dice di mettere prima di tutto. Per cui tu hai preferito questo, adesso tocca con mano quello, è la vita che ti viene da questo. Hai preferito un re? A Dio? Tocca con mano cosa vuol dire avere un re su di te anziché Dio. Hai preferito la creatura a Dio? Tocca con mano cosa vuol dire servire la creatura anziché Dio. Ecco. E allora tutte le conseguenze che ricadono, è sempre lezione di misericordia di Dio anche questa, perché Dio scrive sui nostri errori sempre per salvarci, per raccoglierci, per riprenderci dei nostri errori, comprende? Ma e nello stesso tempo evidenzia, fino che è possibile, è vero? Cioè, perché attraverso Dio scrive, e scrivendo dona se stesso, fino al dono totale di se stesso, no? Ecco. E se nel dono di sé noi diciamo, questo qui facciamolo fuori, così la vigna finalmente sarà nostra, ecco, allora noi arriviamo a quello che è la morte nostra, il diritto estremo.
No,
ha bisogno di parlare.
Il motivo che Gesù faceva i miracoli anche il sabato non potrebbe essere il sabato, siccome era il giorno dedicato al Signore,
certo.
Per portare la gente a, a lodare Dio.
Certo, proprio per quello.
Allora, vedendo le meraviglie che si operava nel miracolo, che...
No, lui le meraviglie le operate tutti i giorni.
Però
perché rispondeva no, qui quello che c'è da evidenziare è l'iniziativa, perché è proprio questo che le caratterizza il sabato. Nel sabato abbiamo l'iniziativa del Cristo, gli altri giorni Dio risponde e direi risponde a stento alle richieste degli altri. Ecco, negli altri giorni
Gesù per portarci al Padre,
certo.
Quindi...
Perché nel sabato noi, proprio nel sabato, il problema principale è che lui lo sviluppa ampiamente, perché dire, c'è tutto il problema, che poi il problema è che in San Paolo assume l'aspetto della legge, capisci? Per cui la legge non salva, è un po' il cavallo di battaglia della lettera ai Romani, della lettera ai Galati, la legge non salva, quello che salva è l'unione con Cristo, è lo Spirito. Ora Gesù opera proprio questo in giorno di sabato proprio per liberare gli uomini da una certa schiavitù alla quale si sottomettono per
questo circolato, quindi,
sì.
Quando dice non lui né i suoi padri hanno certo. peccato, ma che Dio sia glorificato,
ma questa gloria
è in 2 o 3 dei brani che si riferisce a questo.
Questa gloria di Dio è la pace, è il riposo, comprende? Cioè è entrare nella sua pace,
nella conoscenza.
Conoscenza di Dio. Affinché vediate, affinché possiate essere dove sono io e vediate la mia gloria. Dice, questa è la pace di Dio, no? Che è la pace nostra. E quando noi preghiamo per coloro che sono entrati in vita eterna, cosa diciamo? L'eterna pace, l'eterno riposo, il riposo di Dio. Ma in che cosa queste? La luce risplenda adesso, ecco, la luce, la conoscenza, la verità risplenda, questa è la pace. Entrate in questa pace. Ora il giorno del sabato è stato fatto per l'uomo, affinché l'uomo entri in questa pace. Non è che il Signore avesse bisogno di riposare il settimo giorno. Il Signore si è fermato e si è riposato il settimo giorno affinché l'uomo possa entrare. Quindi l'anima del settimo giorno è questo. Il sabato è fatto per l'uomo, affinché l'uomo entri, affinché l'uomo raccolga, affinché l'uomo si arriva a Dio, vero?
Nei 6 giorni gli ha dato la possibilità di corrispondere, poi il settimo giorno aspetta...
I 6 giorni sono, è tutta l'opera che Dio fa, l'opera che Dio fa, no? Il settimo giorno aspetta la risposta dell'uomo, la risposta dell'uomo. Perché senza l'uomo, l'uomo non entra, non basta l'opera di Dio, Io ho visto molte volte... che la vita, la vera vita, non nasce in noi dai doni che riceviamo da Dio, quindi dai 6 giorni. La vera vita nasce in noi dal ridonare, dal riportare a Dio quello che Dio ha dato, ha fatto arrivare a noi tra i 6 giorni. Quindi la vera nascita inizia dal momento in cui noi doniamo, portiamo a Dio, non riceviamo ma portiamo a Dio, capisci? Quello che Dio ha messo in nostre mani. Cioè e comincia con l'offertorio e la consacrazione, perché è Dio che deve, ha bisogno, deve, bisogno per noi, no? Fare suo quello che lui ha dato a noi. Facendo suo, anche noi entriamo in lui, diventiamo cosa sua, quindi ci sentiamo conosciuti, ci sentiamo amati, come, ecco, e conosciamo come noi siamo conosciuti.
I sei giorni e il settimo giorno sono poi un segno di ogni momento, diciamo, di ogni cosa che dobbiamo raccogliere.
Il settimo giorno è, certo, ecco, è ogni giorno il settimo giorno,
ecco, comprendi? Ogni momento, perché ogni volta che dobbiamo raccogliere
ogni fatto cosa. Che ho detto molte volte, che ogni fatto che arriva a noi attraverso sei giorni. Ogni avvenimento noi arriva a noi, diciamo, su una superficie, ma questa superficie qui sprofonda. Ero in sei giorni di opere di Dio. Ogni avvenimento, ogni parola che arriva a noi, arriva da distanze lontanissime, ero sei epoche lontanissime attraverso cui noi non ci rendiamo mica conto, ma come fa un avvenimento a giungere alla nostra presenza? Come facciamo noi ad incontrare una parola, ad incontrare un fatto, ad incontrare una persona? Ma è Dio che dirige dall'eternità, che dall'eternità ha predisposto tutte le cose affinché in quel determinato luogo, in quel determinato punto, noi ci incontrassimo. Tutto è ordinato da Dio, dall'eternità. Quindi il fatto che avviene, il punto della presenza, è un punto che sprofonda in una infinità di epoche, tutte guidate, pilotate da Dio per condurre a questo incontro, a questo
è un miracolo.
E da quell'incontro lì, opera dei sei giorni di Dio, inizia la creatura nuova, l'uomo. Ecco, l'uomo. Ma l'uomo che Dio è dall'eternità. E l'uomo è fatto di questi incontri. In questo incontro qui, ecco, l'uomo si drizza e comincia a guardare colui che gli ha fatto incontrare. Ecco. E deve imparare a guardare il Signore. Perché il dono, per questo dico, tutte le cose, noi viviamo in un mondo che tutti incontri. In questo incontro qui, ecco, l'uomo si drizza e comincia a guardare colui che gli ha fatto incontrare. E deve imparare a guardare il Signore, perché il dono, per questo dico, tutte le cose, noi viviamo in un mondo che è tutto di un altro, noi non siamo capaci a fare, ma nemmeno il filo d'erba non siamo capaci, ma perché tutto è fatto, ma è fatto da distanze lontanissime, ecco per cui non possiamo fare niente. Noi siamo degli esseri ai quali giunge quest'opera immensa attraverso questo travaglio, come non so, però l'acqua è di una sorgente, dice, ma l'acqua sgorga lì, no, guarda che l'acqua per arrivare a sgorgare lì in quella sorgente che tu vedi, vero, magari ha fatto un cammino di chilometri e chilometri sotterra, è passata attraverso, si è purificata attraverso chissà quali strati di minerali, una cosa l'altra, un cammino enorme, e tu la vedi solo in questo punto qui, e così è l'avvenimento che tu incontri adesso, ma quell'avvenimento per arrivare a te in quel momento, in quel punto, è un po' con l'acqua della sorgente, ma è passata attraverso epoche lunghissime, capite? E da quel punto lì, ecco, che tu bevi e cominci a guardare, ecco, guardare in alto. È lì che devi. E questo è il settimo giorno. Per cui diciamo il settimo giorno è la settima puntata di tutto un romanzo, di tutto un romanzo, capisci, di sei epoche, alla quale è soltanto in quel settimo giorno che la creatura è invitata a volere qualche cosa, ecco, ad esprimere un pensiero.
E la raccolta.
E la raccolta. L'opera di raccolta in Dio. Cina.
Penso a quel settimo giorno come al giorno di festa.
E
qual è la mia festa che aspetto di più?
Certo.
Ecco, se è il giorno del Signore, la guarigione mi è offerta in quel giorno. Avviene la guarigione se c'è questa attenzione, questa risposta, questo.
Ma penso anche perché adesso, tenendo presente questo malato, non è che il malato aspettasse, perché poi Gesù puntualizza, dice, vuoi essere guarito. Vedrò poi in seguito che quel malato lì quasi quasi si giustifica dicendo, ma vedi, se io sono così non è colpa mia, perché non c'è nessuno che mi butti, e quando io cerco di buttarmi è un altro che scende prima e io non ci riesco. Ecco, quel malato non è, capite? Quasi quasi direi da quella, dice, ma tu vuoi essere, siete quasi richiesto di una giustificazione, di come mai tu sei così? Dopo tanto tempo e ancora non sei guarito, avendo l'acqua lì vicino. E l'altro è che si giustifica dicendo, ma guarda che io...
una parola di salvezza che sembra che non posso. Si dovrebbe cogliere al volo. E invece si è proprio in quella malattia lì che uno...
Ora dico, non è che lui sospirasse, né, il giorno della domenica, non è che lo sospirasse, questo malato. Dico, Gesù arriva nella nostra paralisi.
Però se è stato tanto tempo lì,
grazie.
Se non sospirava se ne sarebbe andato.
Bisogna vedere come può andare su uno che è paralitico.
Sì, però proprio.
No, vede, Gesù arriva anche nella nostra paralisi, nei nostri errori. Arriva nella nostra festa intesa in modo sbagliato. Perché dico, l'iniziativa è sua, e guai se non fosse sua l'iniziativa nella nostra festa sbagliata. Perché la nostra festa sbagliata ci giustifica. Perché dico, ma io faccio festa e quindi mi ritengo giustificato. Perché è così, soltanto l'iniziativa di Dio mi può liberare da questo, perché io ritengo di fare bene. Abbiamo fatto coincidere questo con la consapevolezza del nostro dovere. Anche questo qui si giustifica, dico, ma guarda che se io sono malato non è colpa mia. Quale dire? La colpa è di Dio. Perché tutte le volte che io cerco di buttarmi, un altro si butta prima. Non ho nessun uomo. Perché? Lui ragiona. E poi Gesù dice, presto, alzati, prendi tu le tue cammini. Ma vuoi, intanto, ma lo vuoi veramente? Oppure è un sogno, un più desiderio, capisci? Tanto qui, uno schermo. Ecco.
Ma è la guarita senza sua volontà?
E
poi come la guarita? La guarita basta.
La guarita con la parola. Come guarisce tutti con la parola. Però non mi sono impastiti guarendolo, perché poi lo vedremo, lo mette poi in conflitto con tutti gli uomini, con tutti gli altri, capisci? Perché gli altri sono in conflitto, dico così, ma come? Il giorno di sabato tu fai una cosa che non è lecita, non è secondo la legge, vedi il conflitto? Quello che mi ha guarito mi ha detto di portare il mio giaciglio.
Ah. Gli altri sono in conflitto, dico così, ma come? Il giorno di sabato tu fai una cosa che non è lecita, non è secondo la legge, vedi il conflitto? Quello che mi ha guarito mi ha detto di portare il mio giaciglio. Ah, vede qui. Qui comincia, ha detto è l'uomo che afferma lo spirito. Vede, ormai appartiene, qui abbiamo l'uomo che appartiene a Dio e non appartiene più alla legge, non appartiene più agli uomini. Entra in conflitto con gli uomini. Vede che comincia, cammina. E lui comincia a camminare. E camminando deve testimoniare lo spirito. Vede, non dà più ragione. Ah, vedi che abbiamo un uomo nuovo qui,
Non so, per la Samaritana, come per tanti altri episodi che abbiamo visto, e questo funzionario, quello di prima, che è partito sulla parola e che trova il figlio guarito, abbiamo sempre lo stesso fatto, è la parola di Dio, applicata, vissuta, capisci, attuata. Che fa guarire? Far rinascere. Ines?
Penso che se fossimo fedeli al nostro corpo di creatura accetteremmo questa provvisorietà che poi c'è. No?
La provvisorietà senz'altro. Non dobbiamo confondere però, lei dice prima il posto di creatura, come volontà di Dio.
No, ma io dico, in quanto siamo creature, no?
Sì.
Dobbiamo in ogni momento, non essere mai sicuri che qualcosa di essere a posto, no? Per esempio, non so, quelli facevano il loro dovere, di sabato credevano che...
Certo.
Allora mi fa pensare che non devo, non lo so esprimere, mi pare di capire. Non sono i vari doveri, cioè non è la legge che mi sarà.
Certo. Cioè convinta di quello che abbiamo detto. Sì, convinta.
Che poi lo dimentichi tutti i momenti. È altrettanto vero, però sono ben convinta che loro confondevano. Ma se noi
loro
siamo sinceri.
Noi
confondevano. No, io lo confondo. No, perché pensavo, se sono sincera però lo capisco. Istante per istante, no? Che il Signore non vuole che mi appoggi, perché inganno me stessa.
Non dobbiamo appoggiarci sopra la nostra giustizia, sopra l'interpretazione, diciamo così, capisci? Della volontà di Dio,
cioè,
secondo
me. Non ci dobbiamo. L'abbia fatto cadere di solito, se non voleva insegnare.
Certo,
è evidente. Almeno a me insegna.
È evidente. Teresa, convita? Sì?
Dice. Io vedo nell'intervento di Gesù, presso questo paralitico, un contenuto, un messaggio di speranza. Quindi la grappa
c'è
in questo senso, perché sono lì da 38 anni che è paralizzato. Abbiamo visto la volta scorsa che 38 anni indica praticamente l'arco temporale dell'esistenza umana.
Nota questo fatto, qui fa notare, sapendo che era, durava da molto tempo in questo stato, vuol dire, guarda che stato sei da tanto tempo, Quindi questo vedendo quanto tempo noi continuiamo una vita, credendoci giustificati.
Quindi di costui era già trascorsa una buona parte della sua esistenza. Esistenza che era trascorsa in mezzo alle opere che attraverso i 6 giorni Dio aveva creato. Ora queste opere, diciamo questi segni di Dio, non gli erano serviti. E vengo dunque, insomma, il contenuto di speranza è in questo, che alla fine, pur avendo scivato tutta l'esistenza in mezzo ai segni di Dio che dovrebbero chiamarti a ricollegarsi a Lui, insomma, viene, diciamo, scusate l'espressione, che è un po' come Deus ex machina, che si presenta a Dio, che esce dal 7° giorno, dalla sua pace,
certo,
dal luogo della sua eternità, e ci chiama, e opera in noi tutto quanto in un'esistenza, certo, ma si trova capace di operare. Certo. No?
Sì,
poi
sì,
nell'interpretazione che hai dato del 7° giorno, mi pare ci sia anche una risposta, 2 domeniche fa abbiamo parlato sul come conoscere Dio, no?
Sì.
Abbiamo parlato sul come, sì, quindi non abbiamo parlato non per analogia, non per rapporto, sì, come avvengono le conoscenze umane. Ecco, chiamandoci al 7° giorno, che è il giorno in cui il Signore, direi, entra nella sua vita trinitaria.
Ecco, il termine nostro entra in se stesso, diciamo.
Entra in se stesso.
Possiamo dire questo.
Ecco.
E in stesso, non è che sia uscito fuori di se stesso, ma entra per noi, no? Per dire, entra in me.
Per noi, sì. E invitandoci a entrare in questo giorno suo, che naturalmente si entra attraverso un rapporto di amore e di conoscenza, ci indica appunto in che cosa consiste questo come. Cioè noi dobbiamo tralasciare le creature, scavalcare i 6 giorni o semmai usare le creature per dimenticarle e entrare nell'inseità di Dio, entrare in questo come.
Sì, sì. Cioè,
dobbiamo
conoscerlo. In quel silenzio di tutto in cui noi scopriamo il tutto di Dio.
Sì, mi pare però voglia anche insegnarci questo, che a un certo punto i 6 giorni noi dobbiamo trasformarli in un 7° giorno continuo.
Si capisce?
Ah,
si capisce?
Ogni giorno deve essere usato.
Sì, sì, ogni giorno.
Ogni momento.
Sì, perché tutte le cose arrivano a noi attraverso 6 giorni e aspettano noi per entrare nel 7° giorno. Senza di noi il 7° giorno nella nostra vita non viene. Di tutte le cose, di tutte le cose. Un avvenimento, una parola, una persona che incontro arriva a me da 6 giorni. Il 7° giorno per quell'incontro lì non avviene senza di me. Perché nella conoscenza di Dio non si entra senza di noi. Per cui dico, tutte le creature, tutte le cose arrivano a noi, si mettono nelle nostre mani e dicono noi, adesso tu portaci a Dio, ma questo portaci a Dio non avviene se noi non portiamo a Dio. Ecco per cui il vero compito sacerdotale avviene dentro di noi, nel segreto. Santo Agostino ha detto molte volte che dice che la tua mente è l'altare su cui tu devi offrire i veri sacrifici al Signore. Ecco, cioè devi portare al Signore. Senza la tua mente, senza questo altare qui, l'offerta non avviene. Noi possiamo fare esteriormente tanti sacrifici, tante penitenze, tutto quello che vogliamo, però, ma il tuo pensiero dove era? Non era con me, perché non portavi niente a me. Ma io, Signore, ho fatto tanti salti mortali qui e là, no, c'era il tuo io in mezzo. Nel digiuno, vero, nei vostri sacrifici, vero, io trovo il vostro orgoglio, trovo il vostro io, la vostra figura, la vostra missione. Non è quello che io chiedo, sai come dire? Non è quello che io chiedo.
Quindi nel 7° giorno deve verificarsi il compimento di ricondurre da parte della creatura tutte le opere dei 6 giorni della creazione sulle quali che si trova ad incontrare lungo il cammino. Quindi al 7° giorno c'è questo riporto dei doni.
Il 7° giorno lì è una cosa stupenda, meravigliosa. Sai, perché il 7° giorno è una cosa stupenda nella creazione di Dio, nell'opera di Dio. Questo Dio che entra nel suo riposo e dice il sabato è stato fatto per l'uomo. Una cosa meravigliosa. Per cui voi uomini non dovete sottomettere l'uomo al sabato, e l'uomo è stato fatto. E quindi non sottomettete l'uomo ad un riposo. Il riposo di Dio è stato fatto per l'uomo, affinché l'uomo entri in questo. È bellissimo, no?
Siamo
d'incontro. E questo silenzio di tutto, vero? Quando vuoi pregare, entra nel segreto tua anima, vedi? Ecco, rivolgiti al Padre, ecco il settimo giorno.
Ma volevo fare proprio quella conclusione che aveva detto, se il tempo del sabato è un tempo di incontro, di ricerca, di incontro, di guarigione, facciamo in modo che tutta la settimana, tutta la nostra vita sia un sabato continuo.
Le
crepuscolino principi della
la vita eterna.
Facciamo come stasera, ricordo anche che questa sempre vacanza, almeno proprio lì.
Sì. Sì, la ricerca del sabato.
Del sabato.
Turno.
Ma guarda, viene adesso.
Certo, sì. Il turno di riposo del sabato.
Certo che se nei sei giorni Dio rende capace l'uomo per dare una risposta, se non la diamo facciamo fallire i sei giorni.
Facciamo fallire, cioè non falliamo solo noi, ma in noi fallisce tutto l'universo. Noti questo, in noi fallisce tutto l'universo.
E se tutto è in funzione, perché
cioè, tutto lo prende Dio.
Dio si rende capace.
Gesù cosa dice?
Se noi non
cosa dice a questa generazione? Sarà chiesto conto del sangue versato dal principio fino adesso, vedi? Perché tutto, la creazione, tutto l'universo, sono sei giorni, no? Sono stati fatti per te, per ognuno di noi, eh? Per cui tu non entri, ma guarda che fai fallire anche tutto l'universo in te, fallisce tutto l'universo.
Sì, però doppio ti stiri in prova, signore, ti sposi per essere guarito.
Cioè, vuoi essere guarito, vuoi essere guarito.
Perché la vita cavale, sono che tanto ancora la mano.
Cioè, tu lo vedi, non so, ancora sulla croce, vero, a quel ladrone, insomma, quindi l'opera di Dio, Dio opera per salvare, quindi anche quando dice qui vuoi essere guarito, lo dice per salvare, per risvegliare in noi, perché noi generalmente ci adagiamo, vero, in così, in un clima di abitudini, di tran tran, di routine, e la nostra volontà sparisce, ma ti conto cosa vuoi, perché cosa vivi, cosa vuoi veramente la tua vita? Amo Signore, io credo di servirti, no? Non sei nemmeno quello che vuoi. Allora qui evidenzi, no? Quello. Cioè, solamente se la nostra volontà coincide con la sua, no? Io ti dico, cerca prima di tutto. E tu cosa vuoi? Visto che noi non matura questo, ecco, non.
Io non capisco cosa vuol dire che si rovina un po' tutto l'universo. No? Come
fallisce tutto l'universo, in noi fallisce tutto, perché tutto l'universo è stato fatto affinché noi. Se noi non ci alziamo a Dio, tutta quella parola lì è fallita. E invece non lo so, una persona che aveva fatto tanto per lei, per risvegliare in lei, non so, un certo pensiero d'amore. E quello si è cosa che vado, e certamente in lei il pensiero d'amore non scaturisse. E tutto quello, perché l'aveva fatto tutto in funzione di un pensiero. Il pensiero non è venuto. E quel fiore non è nato. Ma io mi sono sacrificato tanto, ho messo tanto l'ettame, quanto sei, quanto, perché ho montato il fiore non è nato, deserto. Forse perché?
E questo lo chiama sangue sparso.
Sangue sparso.
Perché sangue? Perché è un segno dell'incarnazione di Dio.
Cioè
l'opera di Dio è un segno della sua incarnazione.
Sì,
quindi
è tutta opera scippata.
Richiama Gesù in croce questo, che sparge sul sangue, l'incarnazione.
E in Cristo, e poi soprattutto in Cristo in croce, c'è la sintesi, no? Il tutto compiuto, e quindi abbiamo in Cristo abbiamo il massimo della rivelazione, la massima rivelazione, quando dice tutto è compiuto, quindi meditando su Dio noi abbiamo la chiave, diciamo, per intendere il significato di tutta l'opera di Dio. Tutta l'opera di Dio si sintetizza nel Cristo, il vertice, e lì abbiamo la luce, come non so, noi raccogliendo in Dio abbiamo la luce su tutto il mistero che portiamo in noi, comprende? Ecco per cui non posso giustificare quel Moon che dice il Cristo è, non so, non è stato compiuto l'opera del Cristo, capito? Il Cristo è stato soltanto un passaggio. No. La seconda venuta del Cristo è però molto diversa, non è che ci sia bisogno di un terzo Adamo. No, il Cristo è il compimento di tutte le cose. Tutto è compiuto lì.
Deve
compiersi in noi. In noi personalmente, non più quindi come, capisci? Non c'è più lo spettacolo, no. Lo spettacolo era quello. Se quello, vero, no, non ti è servito, non c'è, no, ripetizione.
Io non spettacolo.
No, Moon presenta se stesso come il terzo Adamo, perché il Cristo avrebbe fallito sia per colpa dei farisei, sia perché non ha trovato una donna, perché secondo lui la salvezza è l'interesse del matrimonio, cioè comunque il problema.
Ma di un po', no? Staccettina, no?
No, ma loro sono in buona fede, sì, sono in buona fede. Chiudiamo.
Scusi, e lo spettacolo, per noi è tutto spettacolo questo, il Cristo. E per chi non può assistere a questo spettacolo, sia perché non ne ha sentito parlare, sia perché è vissuto prima, lo so che lo incontra lo stesso il Cristo, però non ce l'ha lo spettacolo davanti.
Tutto è spettacolo, ogni avvenimento è parola di Dio.
Ma è esplicito così come quello del Cristo?
Se noi aderiamo alla parola di Dio nel momento, come aggiunge a noi, attraverso i fatti che arrivano a noi, anche se poi si è perduto in un'isola o in una foresta, quello mi conduce al Cristo, perché siamo in un sistema. Nel sistema lei non può togliere una ruota senza arruinare tutto il sistema. Cioè, quindi una riferisce all'altro. Cristo è il centro. Quindi quando io parto a periferia, qualsiasi sia il punto su cui io mi fermo nella periferia, quel punto lì mi riferisce al centro. Non posso, presto o tardi arrivo al centro. Cristo è il centro di tutta la creazione, di tutta l'opera di Dio. È l'opera. L'opera di Dio non è fatta a stanze stagne, a stanze separate. L'opera di Dio è continua. E quando, non so, noi ci inseriamo in quella già ci conduce al centro.
Aderire alla parola, un selvaggio dell'Africa, aderire alla parola vuol dire cercare colui che la parola gli annuncia. Certo. Ecco.
Attraverso tutte le cose non si fanno da sole, quindi tutte le cose ci fanno già drizzare gli occhi all'autore. Poi diciamo già il cammino. Possiamo vedere? C'è qualcosa altro?
No. 5 marzo 78.